va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici. Nel nostro incontro settimanale stiamo rileggendo un po' per partecipare al sinodo dell'Amazzonia. L'abbiamo già presentato e prima di passare alcuni temi di fondo su questo grande evento di Chiesa e che soprattutto su due punti ha toccato un po' la vita della Chiesa. Tra questi il ruolo femminile riconosciuto dal Sinodo e i cosiddetti viri probati, cioè persone maschili già sposati che possono avere un ruolo importante nella Chiesa. È all'esame del Papa questo risultato, diciamo, del Sinodo, tra cui ci sono questi due temi, ma vorrei così presentare, visto che siamo alla vigilia della festa dei Santi, oggi la celebriamo questa festa, fermarmi un po' come hanno fatto i missionari e le religiose che hanno partecipato al Sinodo e hanno condiviso il destino spesso tragico degli indios, missionari e religiosi che hanno mostrato il volto della Chiesa. C'è stata a Roma una fiaccolata dal Castel Sant'Angelo a San Pietro, potremmo dire una specie di via crucis del Sinodo nei giorni scorsi. È stata fatta per raccogliere un po' l'eredità di tanti testimoni della fede che ancora non sono riconosciuti come santi, ma certamente sono nella grande famiglia dei santi che domani noi celebriamo. Ecco, vorrei presentare un po' questi santi dell'Amazzonia, potremmo dire questi martiri dell'Amazzonia. Questo è il testamento. Sì, voglio che capiate che ciò che sta accadendo non è il risultato di alcuna ideologia o fazione teologica e nemmeno della mia personalità. La ragione è una sola. Dio mi ha chiamato con il dono della vocazione sacerdotale e io ho risposto. Mi ha chiamato a servirlo in questi poveri, contadini indifesi, persone oppresse dalla sete di lucro dei facenderos, nei tanti violentati e sfrattati, donne e bambini abbandonati, senza pane e senza tetto. Se sto zitto io, chi li difenderà? Ora voglio che voi capiate questo. Il discepolo non è più grande del maestro. Se perseguitano me, perseguiteranno anche voi. Tutto ciò che sta accadendo qui in Amazzonia è la conseguenza dello stare a fianco di Cristo che ricevo da questi poveri, per il bene del Vangelo che mi ha portato ad assumere fino alle ultime conseguenze. Questo è padre Iosimo Moraes Taveres, che è stato freddato con un colpo alle spalle mentre saliva le scale dell'edificio episcopale della diocesi di Imperatriz, nello stato del Maranao, in piena Amazzonia brasiliana. Oggi far west dell'agro business e degli allevamenti intensivi. Aveva 33 anni. Nel 1986 coordinava la commissione della pastorale della terra e da tempo la sua presenza risultava scomoda per i potentati locali, a motivo delle denunce e della missione tra la gente dei villaggi rurali, gente dalla quale era molto amato. Celebrai la messa davanti al suo popolo, scriverà più tardi uno dei vescovi storici del Brasile, Don Luciano Mendes de Almeida, ricordando il suo funerale. Una delle suore che lavorava con lui prese la camicia bagnata dal suo sangue e la mise su una croce come segno del dono della vita, mostrando al popolo quella croce con la camicia perforata dalle pallottole. Ancora oggi la sua memoria è molto viva tra quella gente. Per padre Iosimo non è ancora stata introdotta una causa di canonizzazione. Proprio questo sacerdote apre una lista di non pochi sacerdoti, religiosi, religiose, laici, missionari assassinati in Amazzonia, presentata nei giorni scorsi al Papa davanti all'Assemblea nell'Aula del Sinodo. Una proposta formale avanzata dal vescovo brasiliano di Rio Branco, Joaquim Fernandes, chiede il riconoscimento del loro martirio. Tra queste figure, le cui esemplari biografie sono state pubblicate sul sito Vaticano, c'è anche suor Dorothy Stang, missionaria statunitense che operava nella regione del Xingu, nello stato del Pará, in Brasile, il territorio dove venne costruita l'autostrada transamazzonica. Anche suor Dorothy dovette affrontare gravi situazioni di conflitto per la terra. Denunciava la violenza e le ingiustizie, le ingiuste azioni predatorie di grandi proprietari terrieri nei confronti dei piccoli lavoratori rurali e indigeni, le cui terre facevano gola e perciò venivano invase con sconfinamenti o prese con la forza. Difendeva i diritti degli ultimi e con loro inventava forme di lavoro perché avessero un piccolo reddito, associandoli in fattivi progetti di riforestazione. Fu assassinata ad Amapù nel 2005 all'età di 73 anni per ordine di un proprietario terriero. Poco prima di essere uccisa aveva dichiarato: non voglio fuggire né abbandonare la lotta di questi agricoltori che hanno nessuno che li protegge qui nella foresta. Hanno il sacrosanto diritto a una vita migliore, in una terra dove possono vivere e produrre raccolti con dignità e senza devastare l'ambiente. Una mattina nella foresta le puntarono addosso la pistola e le chiesero se fosse armata. Mostrò la Bibbia. «Ecco la mia arma», rispose. Lesse anche alcuni brani delle Sacre Scritture a colui che le sparò a viso aperto. Suor Dorothy chiamano martire per il creato. Altri hanno invece già una causa di canonizzazione avviata, come il frate cappuccino ecuadoriano Alessandro Labaca Ugarte, la francescana Agnese Arango Velasquez, la brasiliana Suor Cleusa Coleor, missionaria agostiniana nello stato dell'Amazonas, nel mezzo del massacro degli indios. Suor Cleusa ne prese la difesa, perciò nel 1986, poco prima di compiere 52 anni, fu assassinata sul fiume Pachá, mentre cercava di mettere in salvo alcuni bambini indigeni. Il corpo della missionaria, massacrato e mutilato, venne ritrovato 2 giorni dopo. È stato così anche per il missionario comboniano di origine padovana, padre Ezechiele Ramini. Assassinato in Rondônia nel 1985 per la sua missione accanto agli indios Suru. Di lui è stato chiesto che fosse nominato patrono del sinodo. Ezechiele Ramin fa parte della schiera di donne e di uomini che, mossi dalla fede, sono andati in queste terre non come coloni, in mezzo a popoli considerati alla stregua della selvaggina da braccare e cacciare, ridotti in schiavitù o decimati fin dall'arrivo del colonizzatore europeo. Questi missionari sono stati testimoni del Vangelo, si sono presi cura con rispetto di quel prossimo e del loro ambiente, facendosi fautori di inculturazione. Fin da principio la testimonianza e la solidarietà con i popoli indigeni sono state praticate a caro prezzo di persecuzioni, pressioni di ogni tipo, accuse calunniose. Molte volte missionari e operatori della Chiesa sono stati assassinati. Molti sono stati i martiri, ha più volte detto il cardinal brasiliano Claudio Hummes. Non si tratta soltanto di membri della Chiesa, ma anche di altri, molti altri, difensori dei diritti degli indios, che furono e continuano ancora ad essere inquisiti, criminalizzati, arrestati e persino uccisi da funzionari pubblici e da privati. La Chiesa, tuttavia, non può che ricordare i tanti missionari e le missionarie che in questa regione, tra fiumi e foreste, hanno offerto la loro vita per amore di Gesù Cristo e dei popoli amazzonici. Hanno vissuto in quei posti fino alla fine e là giacciono sepolti, storie eroiche ed esemplari, come semi di un futuro più umano e più cristiano, la cui memoria è fonte di speranza per i popoli amazzonici. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d'amore della Chiesa. Per loro, con loro, camminiamo insieme. Tanti fratelli e sorelle hanno dato e stanno dando la vita per l'Amazzonia, ha ricordato il Papa nella messa di apertura del Sinodo. Fedeli al fuoco del Vangelo che non distrugge, ma unifica e riscalda. La storia di questi eroi dell'amore fraterno è seme di un futuro più umano e segno di speranza per i popoli della grande foresta. Del resto, questo è il senso cattolico della vicenda martiriale, a imitazione dell'agnello che ha vinto il peccato, il male del mondo, per rigenerare l'umanità. La storia delle missioni è perciò la storia del martirio di Cristo che sempre si rinnova secondo la beatitudine delle persecuzioni, previste e garantite da Gesù ai suoi discepoli. E se il martirio è vocazione, dono che rende conformi a Cristo, la testimonianza feconda dei martiri ha la particolarità di rendere manifesto un messaggio, ed è questo. La salvezza di Cristo, anche se nella nostra cultura odierna questa natura propria del martirio cristiano viene spesso persa di vista, ma il sinodo stesso, puntato sulla missione, vuole mostrare l'adesione totale a Cristo, accettando la centralità dei poveri, così come la presenta il Vangelo. Riconoscerli, poveri, come i veri costruttori del regno e ascoltare il loro grido come quello della terra significa una conversione missionaria. Ed è proprio questo il senso della Via Crucis che è stata realizzata dal Castel Sant'Angelo a San Pietro nei giorni quasi alla vigilia della fine del Sinodo. Questa Via Crucis per l'Amazzonia, potremmo dire questa Via Crucis dell'Amazzonia, che questa che nei giorni scorsi si è compiuta a Roma, è stata compiuta nella memoria dei suoi martiri, è stata compiuta con i padri sinodali in cammino da Castel Sant'Angelo alla via verso San Pietro. Potremmo dire, come è stato indicato, questa Via Crucis, con i martiri dell'Amazzonia, un viaggio, un cammino al cuore del Vangelo. Ripeto le parole di padre Tavares: fatti uccidere dai fassenderos o da chi era infastidito dalla loro scelta. Padre Tavares disse: Dio mi ha chiamato a servirlo in questi poveri, indifesi e oppressi. Se io taccio, se io le abbandono, chi li difenderà? Per questo lo freddarono, come dicevo, a 33 anni nel 1987. E proprio in questo incontro, oltre a presentare un po' questi nostri fratelli morti, uccisi a causa del Vangelo, questi nostri martiri, anche se la Chiesa non li ha ancora riconosciuti come tali. E vorrei anche aggiungere una testimonianza, una, potremmo dire, attraverso un'intervista che è stata fatta a un padre sinodale, padre Eleazar López Hernández, di etnia zapoteca, che è indicato come uno dei pochi teologi indigeni del Messico e che ha partecipato al sinodo dei vescovi sull'Amazzonia. Gli è stato chiesto: che cosa è oggi la teologia indios, India, non dell'India, ma degli indios dell'Amazzonia? E risponde padre Eleazar: dobbiamo distinguere diversi momenti. Prima dell'arrivo degli europei, le popolazioni locali avevano rapporti tra di loro ed erano capaci di costruire una civiltà e una religione. In modo specifico esprimevano il loro rapporto con Dio, la natura e la vita. Era teologia, anche se non lo sapevano, ma era così. All'arrivo degli europei le religioni autoctone sono state attaccate, ma non sono scomparse. Non è scomparso lo sforzo di amalgamare l'esperienza religiosa con le proposte cristiane. Da qui nasce la teologia indias. All'inizio c'è stato uno scontro per definire o stabilire quale fosse il vero Dio. Si accusavano allora i popoli indigeni di non conoscerlo. In seguito l'atteggiamento è cambiato. indirizzandosi verso un diverso rapporto con la proposta cristiana, e anche qui, attraverso, potremmo dire, varie fasi, giustapposizione, sovrapposizione, sostituzione, fino a una sintesi teologica. Il Dio degli indigeni, Teot, con i suoi diversi nomi, è il Dio cristiano. Il primo testo cristiano che possediamo si chiama Nikan Mopoa, o relazione dell'apparizione della Vergine di Guadalupe. Per gli indios non si tratta soltanto di Maria, per gli indigeni è Dio stesso nel suo volto materno. Con questo sinodo ci troviamo di fronte a un enorme passo in avanti. Abbiamo la possibilità di avviare un dialogo fruttuoso, comprendendo sempre meglio come il Dio dei nostri popoli sia lo stesso Dio Padre del Signore Gesù Cristo. Questa prospettiva di dialogo, si chiede a Padre Eleazar, che lei delinea, in che modo fa parte della formazione teologica del clero? Risponde Padre Eleazar. Nel sinodo la proposta è chiara: la formazione avvenga attraverso un atteggiamento di apertura e di dialogo. La proposta cristiana può essere inclusiva. La parola di Dio include tutti i popoli. Gesù, il Verbo, si è incarnato ed è una realtà che appartiene ai popoli indigeni. Pertanto serve un altro tipo di formazione. Viene chiesto a Padre Eleazar che cos'è la vita nella sapienza indigena. Nella lingua zapoteca Dio è datore di vita. E Gesù stesso, come sappiamo, dice di essere venuto perché si abbia la vita e le si abbia in abbondanza. Ed il regno è la promessa di vita e giustizia e di pace. In Occidente si parla di ecologia, un termine nuovo nel linguaggio occidentale, ma un termine antico per gli indigeni. La nostra presenza deve contribuire alla vita del pianeta. L'esperienza indigena è molto profonda nella difesa della vita umana e dell'ambiente. Vorrei terminare riportando alcuni interventi al Sinodo, interventi che potremmo vedere come l'inizio di una storia nuova. Dice un padre sinodale, Delio Siticonazzi, che dalla sala stampa vaticana riporta: vi vedo preoccupati, dubbiosi, come se non foste in grado di capire ciò di cui l'Amazzonia ha necessità. Vi chiedo, non indurite il vostro cuore, addolcitelo. Questo è l'invito di Gesù. Crediamo in un solo Dio noi, come voi, dobbiamo restare uniti. Questo è quello che noi desideriamo come indigeni. È vero, abbiamo i nostri riti, però questi devono incardinarsi nel centro, che è Gesù Cristo. È un appello questo accorato, lanciato da Delio Siticonazzi, dalla sala stampa vaticana. È un giovane docente universitario peruviano che ha cominciato il proprio intervento durante il consueto appuntamento informativo salutando nella lingua del suo popolo, ma sono qui al Sinodo come rappresentante delle 48 etnie native peruviane. Noi indigeni siamo da sempre i custodi dell'Amazzonia. Non lo facciamo però solo per noi stessi, è in gioco la vita di tutti e tutti dobbiamo farci carico della difesa della casa comune, come la chiama il Papa. Non lasciateci soli. Questo ha aggiunto il 33enne di Umin, uno dei primi laureati dell'innovativa università Nopoki, creata dal vicariato di San Ramon, che garantisce istruzione di alta qualità in 6 lingue native. La nostra lotta è molto dura. Ci uccidono quando reclamiamo i nostri diritti. Nonostante questo siamo sanciti dalle leggi, ha sottolineato. Questa assemblea ci ha dato molta speranza. Il sinodo, gli ha fatto eco il sacerdote messicano Eleazar López Hernández, segna un passo fondamentale nella costruzione di una nuova relazione con i popoli indigeni, non più asimmetrica, bensì fraterna. Padre López Hernández è lui stesso un nativo, per quanto appartiene al popolo Zopoteca, originario dell'America centrale, non dell'Amazzonia. Noi amerindi, dice, però abbiamo un modo comune di intendere la vita, Dio nella vita. 500 anni fa la Chiesa è venuta nelle nostre terre sulle navi dei conquistatori. Già allora molti missionari compresero che quello non era il loro posto. Negli ultimi 50 anni tantissimi sono scesi dalle navi e sono saliti sulle nostre canoe. Anche Papa Francesco l'ha fatto. Perciò gli indios sono colmi di gratitudine e di speranza. Sentimenti questi ultimi espressi anche da Suor Mariluce dos Santos Mesquita, delle figlie di Maria Ausiliatrice e indigena Bressanta. La religiosa proveniente dal San Gabriel do Coqueray, la diocesi a più alta densità nativa, ha affermato: in queste settimane ho imparato molto, tutti abbiamo imparato, a partire dall'ascolto. Papa Francesco sta proponendo di riconoscere, di approfondire maggiormente il modo indigeno di vivere la fede. A partire dall'evangelizzazione, la nostra spiritualità originaria ha intenerito con la parola di Dio che si è incarnata nella nostra cultura nativa. A partire da tale realtà non sorprende che dall'assemblea sia emersa la proposta di un rito amazzonico. È naturale, i popoli della regione sentono la necessità di poter comunicare con la loro lingua, i loro simboli e la loro ritualità locale. Ha detto il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, nel rispondere a una domanda. E sulla questione dei viri probati, Stella ha sottolineato la grande bellezza del celibato nella vita di un sacerdote, un dono da coltivare con un'adeguata formazione e molta vita contemplativa, poiché si tratta di un tesoro contenuto in vasi d'argilla. Esso rappresenta per i giovani e anche per i sacerdoti una grande sfida personale, ha affermato il prefetto. E sulla questione di eventuali nuovi cammini di ministerialità, ha concluso il Cardinal Stella, la lasciamo al discernimento dei padri sinodali e soprattutto a quello finale del Santo Padre Papa Francesco. Del resto, ha detto Alberto Taveira Correa, arcivescovo della brasiliana Belém do Pará, la seconda metropoli amazzonica dopo Manaus, non siamo venuti al sinodo con una lista di desideri. Siamo qui per fare un cammino insieme e mettendo nelle mani del Papa. Sono molto fiducioso, nutro grandi speranze. Il documento finale che è stato pubblicato, alla cui bozza iniziale il relatore generale e i segretari speciali con l'aiuto degli esperti hanno apportato alcune modifiche emerse dai circoli minori, è stato presentato in aula dopo la revisione finale della Commissione. Dopo la votazione per singole proposizioni, affinché ciascuna approvata è necessaria la maggioranza dei 2/3. Questo documento finale sarà poi presentato al Papa per essere ratificato. Credo che sono degli interventi, sono delle sottolineature molto importanti che riescono a comprendere i cuori che sono aperti, i cuori che non sono chiusi o non dicono prima gli italiani, prima i bianchi, prima gli europei, prima l'uomo. Dovremmo avere questo cuore, tutti quanti, prima l'uomo. E l'uomo è il bianco, è il nero, è il giallo, è i popoli sono i popoli dell'Amazzonia, sono i popoli della grande mela dell'America, sono i popoli di Roma, sono i popoli di Milano, sono i popoli di Limbiate, Cesate, Garbagnate. Vorremmo che da tutti quanti, che la Chiesa e i popoli indigeni proprio dal sinodo abbiano l'inizio di una storia nuova nei rapporti, nella stima reciproca, nella collaborazione, nell'imparare vicendevolmente uno dall'altro. Questo è un po' il risultato del sinodo. Ciascuno di noi lodi Dio per questa grande apertura che su intuizione di Papa Francesco la Chiesa cattolica ha aperto le sue porte, la sua mente, ma soprattutto il suo cuore verso questi popoli. Buona weekend e buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme. Riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.